il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borrer. Nel Regno Unito oggi Re Carlo in Parlamento parlerà delle future mosse del governo Starmer, che non sa ancora se avrà un futuro. L'inflazione ai livelli più alti degli ultimi anni negli Stati Uniti accompagna Donald Trump nella sua visita in Cina da Xi Jinping. Sullo sfondo dunque la guerra in Iran e il blocco dello stretto di Hormuz, che hanno fatto lievitare il prezzo dei carburanti. E a causa di questa crisi lievitano anche i prezzi dei fertilizzanti in Svizzera, a livelli non ancora preoccupanti però per l'agricoltura. Il Winterthur saluta la Super League, sconfitto ieri dal Grasshopper, che disputerà lo spareggio con la seconda di Challenge League. Oggi nel Regno Unito gli occhi sono puntati su Westminster per il discorso di Re Carlo pronunciato a nome del governo di Keir Starmer per l'apertura ufficiale del Parlamento. Un momento di tregua e di imbarazzo per il primo ministro, viste le dimissioni di alcuni ministri in segno di protesta e le pressioni da parte di un numero crescente di deputati laburisti che lo vogliono vedere partire dopo il disastroso risultato alle elezioni locali della settimana scorsa. Da Londra Loretta Dal Pozzo.
È uno dei momenti più solenni del calendario politico britannico. Re Carlo III leggerà in Parlamento un elenco di leggi e priorità politiche per i mesi a venire, scritte dal governo di Keir Starmer. Di fatto delineerà il futuro di un governo dal futuro incerto, perché Keir Starmer è ancora a Downing Street, ma a fatica. Ieri, in un'attesa riunione di gabinetto, il primo ministro britannico si sarebbe rivolto ai suoi colleghi con un semplice messaggio: agite o tacete. Secondo il regolamento, per sfidare la leadership, i candidati hanno bisogno del sostegno di 81 parlamentari ed è qui che sta la sua scommessa. Molti lo vogliono vedere partire, ma sono divisi su chi dovrebbe sostituirlo. Non è ancora emerso uno sfidante formale e il fronte degli oppositori è frammentato. C'è chi sostiene Wes Streeting, ministro della salute, e chi aspetta Andy Burnham, sindaco di Manchester, che deve rientrare a Westminster da deputato per potersi candidare. La ribellione è su più fronti. 4 ministri si sono dimessi citando la mancanza di fiducia nel primo ministro. 86 parlamentari laburisti ne hanno chiesto le dimissioni. Eppure ieri c'è stata anche una buona notizia. Più di 100 deputati hanno firmato una dichiarazione a suo sostegno, avvertendo che non è il momento per sfidare la leadership. Un primo ministro ammaccato, ma determinato, come raramente lo si è visto, mentre si profila un'altra giornata ad alta tensione.
Donald Trump è in viaggio verso la Cina, dove domani e venerdì terrà una serie di incontri con il leader cinese Xi Jinping. Tra i molti temi in agenda, a cominciare dalle relazioni commerciali, ci sarà pure l'Iran, anche se Trump ha affermato prima della sua partenza di non aver bisogno dell'aiuto della Cina. Ma negli Stati Uniti la crisi dei mercati energetici ha fatto salire l'inflazione ai livelli più alti da 3 anni a questa parte. Da Washington, Andrea Vosti.
Sale l'inflazione negli Stati Uniti. L'ultimo dato relativo al mese di aprile segna un rialzo del 3,8%, mezzo punto percentuale in più rispetto al mese precedente, ma soprattutto il livello più alto da 3 anni a questa parte. Fattore decisivo è stato, come prevedibile, il costo crescente della benzina, che in media ormai ha superato i $4.60 al gallone.
Our inflation is just short term.
È un aumento solo passeggero, minimizza Donald Trump prima di spiccare il volo per Pechino. Appena questa guerra sarà finita, l'inflazione tornerà ai livelli precedenti il conflitto.
As soon as this war is over, you're going to see inflation go down to probably 1.5.
Resta il fatto che a 6 mesi soltanto dalle elezioni di metà mandato, la Casa Bianca e i repubblicani si trovano confrontati a un cocktail elettoralmente da incubo. Inflazione in crescita, benzina alle stelle e un presidente con il tasso di gradimento ai minimi storici. E come se non bastasse, proprio sulla fine della guerra non ci sono certezze. L'altro ieri Trump ha bocciato la controproposta iraniana, definita spazzatura. E così lo stretto di Hormuz, dove transitano circa 1/5 del gas e del petrolio mondiali, rimane di fatto chiuso.
I don't think he can help in any way.
No, I don't think we need any help with Iran.
Con l'Iran non ho bisogno dell'aiuto della Cina, ha detto Trump rispondendo alla domanda di una giornalista, ammettendo però di aspettarsi con Xi Jinping una lunga conversazione. Intanto, nel corso di un'audizione al Congresso, i vertici del Pentagono hanno aggiornato il costo complessivo della guerra, 29 miliardi di dollari, 391 milioni di dollari al giorno.
Ora in Svizzera, nel 2025 la cooperativa agricola Fenaco ha mantenuto una certa stabilità nonostante un contesto di mercato difficile. Per il 2026 le previsioni restano caute. Sul fronte dei fertilizzanti, tema d'attualità a causa del blocco dello stretto di Ormuz, i prezzi sono sotto pressione a livello internazionale, per ora però senza effetti drammatici nel nostro paese. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
Fenaco dispone di un proprio impianto portuale sul Reno, nei pressi di Muttenz, dove ogni 2-3 giorni arriva un carico di fertilizzanti. Per quelli minerali, i concimi prodotti dall'industria chimica, la Svizzera dipende al 100% dall'estero, ma a differenza di altri paesi come Thailandia, Stati Uniti, l'agricoltura elvetica non risente ancora del rincaro sui mercati mondiali. I magazzini di Fenaco sono ben riforniti, come spiega ai microfoni SRF l'amministratore delegato Michael Feitknecht.
Il nostro compito come cooperativa è attutire l'impatto dei prezzi sui mercati internazionali e proteggere i nostri soci. La stagione in corso è ben coperta grazie agli acquisti fatti in estate. Ora si tratta di pianificare la prossima con la stessa attenzione. Un ruolo importante lo gioca anche l'allevamento. In Svizzera si produce gran parte del concime organico. È chiaro che l'allevamento è fondamentale per l'agricoltura svizzera, non solo per il valore aggiunto, ma anche per la resilienza. Rende il sistema meno dipendente dai prezzi dei mercati internazionali, ad esempio per i concimi. Per questo motivo Fenaco non si aspetta, al momento, forti rincari dei prezzi degli alimentari. A incidere di più restano altri fattori come l'andamento dei raccolti e le condizioni meteorologiche.
Ora a Bienne, dove ha la propria sede un gruppo orologiero che da decenni scandisce il tempo del mondo ed è Swatch, un impero familiare compatto costruito dagli Hayek come una fortezza in cui ogni ingranaggio è sotto il suo controllo. Ma quest'anno all'Assemblea Generale degli Azionisti che si è svolta ieri qualcosa sembra essersi incrinato. Sentiamo Michel Volonté.
All'assemblea generale di Swatch, convocata in forma elettronica, un nome inizia a circolare come possibile nuovo membro del consiglio di amministrazione, Stephen Wood, investitore americano con appena lo 0,5% del capitale, uno che non appartiene ai meccanismi interni del gruppo. Quando in una prima fase gli azionisti al portatore votano separatamente, l'80% si schiera con lui, un colpo di martello sul vetro di un orologio perfetto. Per Wood, dimostrazione che la base vuole una nuova voce nel consiglio di amministrazione. Ma dall'altra parte c'è la famiglia Hayek, che controlla il 44% dei voti e occupa 4 dei 7 seggi del consiglio di amministrazione. Così, quando tutta l'assemblea generale si esprime, Wood ottiene solo il 19%. La porta resta chiusa ancora una volta per l'americano, che per gli Hayek investe da troppo poco tempo in Swatch e che non conosce la Svizzera. Già l'anno scorso Wood aveva provato a invertire le lancette e a entrare nel CDA. Eppure qualcosa si è mosso. Per la prima volta gli azionisti al portatore hanno potuto votare separatamente. Per la prima volta la loro voce ha lasciato un segno e chiede una direzione diversa.
They cannot only be an industrial company.
Per Wood, Swatch deve considerarsi non solo un'azienda industriale, ma anche del lusso. Negli ultimi anni il titolo Swatch ha perso terreno, molti investitori si interrogano sul modello Hayek. Ieri il titolo ha chiuso in rialzo, come se il mercato avesse percepito che qualcosa stia cambiando, e così a Bienne il tempo continua a scorrere, ma non più indisturbato, perché una crepa, anche piccola, potrebbe essere l'inizio di una svolta.
Per alleggerire il passaggio nel tunnel autostradale del San Gottardo in vista del Ponte dell'Ascensione, a partire da questa mattina è attiva la corsia preferenziale Cupra che all'altezza di Airolo permette agli automobilisti di uscire dall'autostrada e raggiungere il passo senza transitare dalla strada cantonale. Attivata nel 2022 a titolo provvisorio e costata 25 milioni di franchi tutti a carico della Confederazione, la corsia Cupra è da oggi fruibile nella sua versione definitiva. In Ticino intanto la sezione cantonale dell'UPSA, l'Unione Professionale Svizzera dell'Automobile, festeggia 90 anni, un anniversario che segna anche il cambio di presidenza con diverse sfide all'orizzonte. Ci dice di più Marcello Lirace.
Per noi è cambiato tutto, ogni giorno siamo confrontati con questo cambiamento, ogni giorno vi è una novità alla quale dobbiamo adattarci, il mondo sta cambiando, le esigenze stanno cambiando, la domanda alla quale dobbiamo trovare la risposta è come cambierà.
Dopo 11 anni Roberto Bonfanti lascia la presidenza di UPSA Ticino, è stato il presidente più giovane ma anche il più longevo, ci ricorda. Chi raccoglierà il suo testimone però ancora non si sa. Saranno i due vicepresidenti dell'associazione, Ilaria De Vittori e Pasquale Ciccone, ad occuparsi dell'interim e della ricerca del volto nuovo. Ancora Bonfanti.
Beh, innanzitutto bisogna trovarlo, questo successore, che è già un bel challenge. Poi una volta arrivato dovrà integrarsi, dovrà continuare o avere la sua visione, portare una nuova energia, magari una nuova visione per affrontare le sfide che vedremo nel futuro.
E la grande sfida si chiama transizione all'elettrico, come ci conferma il direttore di UPSA Ticino, Marco Doninelli.
Il futuro è questo, piaccia o non piaccia. Da parte della politica noi abbiamo bisogno le condizioni quadro perché si possa passare effettivamente alla mobilità elettrica, nel senso che bisogna favorire la possibilità di ricarica delle auto al domicilio, sul posto di lavoro, e qui siamo molto molto carenti. Deve intervenire la politica.
E una nuova mobilità richiede anche una nuova formazione professionale.
Questa è una grande sfida che stiamo affrontando adesso. Anche in questo caso forniamo delle formazioni specifiche per la mobilità elettrica, per l'aggiornamento dei collaboratori che sono già attivi nei garage. È chiaro che è una bella sfida perché chi è da anni che lavora nel settore non è facile poi cambiare le proprie conoscenze verso una mobilità elettrica che è completamente differente rispetto a quello che eravamo abituati.
È fuori pericolo il ferito più grave dell'incidente che ha coinvolto un elicottero lunedì della settimana scorsa a Mezzovico. A indicarlo è il Corriere del Ticino, che ha avuto la conferma dal Ministero Pubblico della Confederazione, che è responsabile dell'inchiesta. Le persone a bordo erano 6 e tutte sono rimaste ferite. Secondo le prime informazioni, l'elicottero era precipitato in fase di atterraggio per cause ancora da chiarire. Ora di nuovo all'estero, dove la musica divide. Il cantante israeliano Naom Bettan ha portato il suo paese alla finale dell'Eurovision Song Contest, ma la sua esibizione ieri sera viene stata accompagnata da fischi e cori di protesta. La manifestazione canora si conferma ad alta tensione, con le vicende medio orientali in primo piano. I particolari nel contributo del nostro collaboratore Michele Giorgio.
Ieri sera a Vienna, Israele ha conquistato la finale dell'Eurovision. Il suo rappresentante, Noam Bettan, ha conquistato il turno con un brano eseguito in francese, ebraico ed inglese, ma la sua esibizione è stata accompagnata dai cori stop al genocidio lanciati da una parte del pubblico ed udibili durante la diretta televisiva. Bettan, dopo l'esibizione, ha dichiarato alla TV pubblica del suo paese di essersi concentrato soltanto sulle bandiere israeliane, ignorando fischi e proteste. In patria la sua qualificazione è stata salutata con grande entusiasmo. I media oggi lo celebrano. Una nuova battaglia si attende alla finale di sabato, giorno in cui è prevista una nuova manifestazione di protesta nelle strade di Vienna. L'edizione numero 70 dell'Eurovision sta perciò confermando le previsioni della vigilia. L'offensiva militare israeliana successiva all'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 e la distruzione di Gaza, con decine di migliaia di palestinesi uccisi, hanno trasformato uno spettacolo tradizionalmente leggero e anche un po' kitsch in un terreno di scontro politico. La presenza di Israele alla manifestazione canora ha spinto 5 paesi a boicottare l'evento. Per lo Stato ebraico l'Eurovision è molto più di una gara musicale. In un momento di forte isolamento politico, per il governo Netanyahu e l'opinione pubblica rappresenta uno spazio di legittimazione culturale e diplomatica e di appartenenza all'Europa e all'Occidente, elementi simbolici contro cui si concentra la protesta di chi invece vorrebbe Israele fuori dalla competizione.
E con questo è tutto per il Radiogiornale, ora c'è lo sport, buona giornata.